Montfassano in una sua novella dice: se mentre siete in treno trovate che quello davanti a voi sta mangiando, l'unica cosa che dovete fare è togliere gli scarpe e piattini, tagliarvi e unire i piedi, perché è l'unica attenzione che merita. I tempi sono cambiati, ma ci informiamoci ancora all'insegnamento di Montfassano. Mio Dio, ho preso un treno da Bovino che andava a Bovino. Buongiorno. C'era un tale all'ingresso che aveva un panino grande così, lo mangiava come un musurro e questo odorato di questo panino scadente così si diffondeva per tutta la vettura, no? Non si fa, perché non si mette via, già di vento di non sentire l'odore del salame, del formaggio, di tutto il consiglio. Prima di tutto perché può evocare i desideri che magari in quel momento preferirebbe ritenere sottili. Secondo perché, insomma, non vedo perché quando io alzo lo sguardo devo vedere un dominide che sbrana. È sempre l'insostituibile supremazia dello stile. Invece questo se ne però. Ovviamente parlavo di quello di Ava, per cui tutte le fasi della digestione non le potevo osservare. Una volta io mi incazzavo, andavo lì e facevo botte, adesso che ho sempre le sale di due arterie, lascio perdere, mi chiedo me stesso con molta amarezza, dico, ma guarda un po', qual è la mia fortuna? E voi siete nati nell'epoca del ferro, nell'età del ferro, nell'età in cui è fisiologico far così e si fa la figura da cretini facendo qualche obiezione. Io invece sono nato nell'età dell'oro, in cui questo non si faceva assolutamente, e quindi vivo con grande disagio il fatto che adesso invece lo si faccia. Io ho un ricordo bellissimo di una volta in cui stavo andando per conto del Centro Magico a Burido e stavo viaggiando su.
Buongiorno.
Passerò per questo. Vagone come Dio comanda, c'era davanti a me una signora, non più giovane, che stava leggendo. Aveva un abito molto informale, con un colletto aperto, ma sotto aveva il foulard. Teneva le gambe leggermente piegate, comunque accavallate, e stava leggendo in francese. Fuori c'era il tramonto e io stavo andando verso il turismo per parlare di matematica. Ho detto, ma che mondo meraviglioso. Adesso si va a Zurigo non per parlare di matematica, ma per comprare e vendere un treno fatto da altri. E la signora, che non è più signora, non legge Proust, e quando si siede, per come sta seduta, si può vedere il dente cariato. I tempi sono cambiati. Vabbè, si grandi e gloria mondi, direi. Vabbè, allora, andiamo avanti. Abbiamo visto il caso dell'esercizio di Temlin. Adesso vediamo il caso dell'esercizio di Newton, che viene meno spontaneo perché uno dice io ragiono più un'attenzione che non la sorrendo. Dopodiché vedremo un esempio abbastanza generico che ci servirà per alcuni ragionamenti preliminari e dopodiché faremo una cosa importante. Abbiamo detto che tutti questi approcci sono approcci molto eleganti, molto così pieni di fisica, di scienza eccetera, ma non servono all'ingegnere. Non servono all'ingegnere perché con questi approcci non può dialogare con il calcolatore. E non servono all'ingegnere perché con questi approcci non può assolutamente lavorare per ispezione. L'ingegnere, come sapete, quando scrive una formula non deve fare 45 passaggi per arrivare al modello da integrare, perché altrimenti perde tempo. Deve guardare il sistema fisico che sta studiando e per ispezione, guardandolo, scrivere già la formula finale da integrare e deve metterla in un modo che il calcolatore lo sappia leggere. Allora, se è algebrica, dovrà essere in grado per ispezione di scriverla secondo il teorema, quello solito di Cramer. Quindi non dovrà scrivere come fanno i fisici 42 principi di Kirchhoff e poi suicidarsi perché deve fare tutti i passaggi delle sostituzioni e a metà è schiaccato. E se invece di essere algebrica e differenziale perché il modello è dinamico, non deve sostituire un'equazione nell'altra, derivare, integrare fino ad avere la forma normale, perché altrimenti è più il tempo che impiega per elaborare il modello che è quello che impiegherebbe per integrarlo. Sul fatto poi che usi il calcolatore, non è che l'ingegnere usa il calcolatore perché è un pigro, se non voglio far di conto, quindi lo faccio fare al mio schiavo, che potrebbe fare cose che so fare anch'io. Non è vero. Fintanto che il calcolatore non c'era, l'ingegnere si adattava a non poter gestire i modelli non lineari. Cosa vuol dire non gestire un modello non lineare? Vuol dire che se costruite un ponte, la fanteria non ci può passare al passo perché sennò il ponte viene giù. Vuol dire che se voi costruite il Duomo, la metropolitana quando passa sotto deve rallentare perché altrimenti viene giù. E vuol dire che quando un treno parte, la valigia che c'è sopra vi arriva sulla testa. Perché per fare tutto questo modello, questa analisi, avete letto in forma lineare ciò che lineare non era. E allora nel primo tratto della caratteristica avete visto che la curva e la retta più o meno si accompagnano e l'errore compiuto è trascurabile. Ma se voi fate un'elongazione lungo la curva, la caratteristica vera e la retta si allontanano sempre di più. Si dà il caso però che quando un treno parte, che un battaglione batte il passo e una metropolitana sta sotto, le sollecitazioni sono così forti da essere in quella parte della caratteristica che non ammette più l'assimilazione ad una retta. E allora far di conto con la retta vuol dire cannare e pertanto usare coefficienti di sicurezza molto maggiori. Voi sapete il metodo Omega per studiare la risonanza meccanica delle strutture non lineari. Conoscete il metodo Omega quando studiate le strutture reticolari col metodo degli sforzi e degli spostamenti, o quando studiate le strutture del cemento armato. O ci andate dentro come un treno con il calcolatore o cazzeggiate. E allora noi dobbiamo imparare a colloquiare con il calcolatore utilizzando quel legame tra matrici e topologia che dall'Ottocento in poi si chiama matrice di incidenza. E quindi la lezione di oggi proporrà questi approcci. Stanotte, no, dopo, io lo dico dopo. Ho messo giù prima questa ieri sera un appuntino dei passaggini che faremo oggi su questa roba matriciale, in modo che non dobbiate andare a cercare nell'altro mio libro, ma le abbiate già qui a disposizione. Poi, se vi piacciono, li metto giù in un modo abbastanza accettabile. Il fatto è che ho dedicato tutta la giornata di ieri e dell'altro ieri a preparare le lezioni per oggi pomeriggio all'università per gli anziani. Oggi farò il congresso di Vienna per 2 ore e 1 ora la dedicherò ai rapporti tra filosofia e scienza. Quindi sono andato a letto alle 4:20 questa notte e dovevo finire tutto, dovevo preparare il testo che devo consegnare a loro per una casa editrice immaginaria che si chiama Edizioni del Bosco Magico. Vabbè, è chiaro, diventeremo grandi dopo domani, ma non c'è fretta. Domani pomeriggio farò Scienza e Umanesimo di Leonardo da Vinci per l'Università degli Anziani di Novi Ligure e quindi fino a domani sera io sarò blindato. Dopodiché scriverò in modo decente queste paginette che vi possono servire. Ricordatevi sempre che il lavoro è preghiera e quindi compatite, nel senso latino del termine, partire con e disprezzate tutti quei lillipuziani che ogni giorno sono impegnati nel nulla della loro interiorità mancante e manchevole a combattere il loro più temibile nemico, la noia. Costoro sono obbligati a vivere di villaggi turistici e di viaggi esotici verso il nulla, soffocati da migliaia di fotografie che non guarderanno mai. Una volta chiesero al professor Fermi quale fosse il suo hobby e lui rispose semplicemente: il mio lavoro. Possiamo iniziare. Qui ci sarà una cassa di lampada oppure non si vede la mazza di... Ah no, cioè, si tratta di trovare...
No, sono nella cattedra.
Adesso esplode, no, infatti non era questo. Neanche questo.
Sulla cattedra.
Qui dentro? No, il sistema di protezione. sembra qualche anima pigra che vuole non farmi fare la figura del povero pigra. Non è questa, sì? Ma come si fa a fare queste cazzate? C'è qualcuno che può venire qui a fare la figura del pigra al pastorino? Venga lei. Intanto io inizio. Allora. Io avevo messo i genitori qua e veloce, ma per il resto è un uomo, sono entrato nel presente. Allora, questi sono i morsetti B e U. Noi vogliamo provare questo cazzillo, va bene? Quindi vogliamo trovare il dipolo di Norton, pertanto dobbiamo trovare la corrente di gioco circuito e la conduttanza del dipolo preso passivo, va bene? Allora, semplicisticamente cominciamo a calcolare la conduttanza G0 del dipolo reso passivo. Disegniamolo nella condizione passiva. Torno a insistere sul fatto che fin tanto che non avete la necessaria disinvoltura, è bene che voi disegnate la rete passiva in tutta la sua estensione, in modo tale da capire com'è il giro del fumo. Quindi dall'occhio voi vedete questa G0. Allupate la porta, i due borsetti, con l'occhio. Buongiorno.
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 Buongiorno. Siamo nel campo dello scanno della mia, della tolla, del legno finto dell'Ikea. Allora, da quella coppia di morsetti voi vedete praticamente una coppia di resistenze in serie. Lo vedete? I generatori di corrente non danno nessun contributo, nel senso che aprono addirittura. Quindi, se io avessi un generatore di corrente in serie ad una resistenza, quella resistenza sarebbe morta, perché andrei a calcolarla nel momento in cui rendo passivo la rete e quindi la resistenza sarebbe interrotta dalla scomparsa del generatore di corrente. Quindi la domanda che mi avete fatto venerdì: come mai non compare quella resistenza che è in serie al generatore di corrente? Trovo ulteriore conferma qui. Allora, io posso calcolare la resistenza vista dai morsetti, che sarà R1 più R2, e poi ne faccio l'inverso. Ricordo che la conduttanza è l'inverso della resistenza. Quindi mi calcolo R0 come R1 più R2, e poi mi calcolo G0 come 1 su R0, che fa praticamente 1 su R1 più R2. Adesso metto in cortocircuito materialmente il dipolo. E mi preoccupo di calcolare questa corrente. Questa corrente è evidentemente questa. Osservate la congruenza tra i morsetti P e Q qui e qui. La corrente IK esce da P. la corrente a zero esce da T. Quindi conservazione assoluta delle convenzioni di segno. Torno a insistere su questo aspetto. Questo cortocircuito e questo devono essere perfettamente coincidenti. Quindi se questa corrente zompa da P, la corrente qui la calcolate mettendola già uscente da P. Non me ne frega niente se tutti i generatori spingono nell'altro senso. Vorrà dire che metterete un segno meno davanti grande come una casa. Ma in ogni caso, se qui da ingegneri mettete l'amperometro così, qui da ingegneri mettete l'amperometro così. E se questo amperometro segna negativo, non me ne frega niente. Non è quello il problema. Sono stato chiaro su questo? Immaginate proprio di ragionare con degli strumenti da ingegnere. Se qui l'amperometro sta così, qui l'amperometro starà così. Da meno 15, cazzi tuoi, metterò meno 15. Ma non fatevi venire in mente che siccome c'è il mondo intero che spinge in questo senso, allora io la calcolo dall'altra parte, perché poi vi dimenticate e andate a ficcare quel numero nel calcolo giusto e allora vengono fuori i disastri. Su questo non ci torno più, chiaro? Allora, vedremo tra poco che ci sono dei metodi molto diretti per poter fare il calcolo di questa rete. Per adesso questi metodi ancora non li abbiamo acquisiti. Insisto sul fatto che sono i metodi che passano attraverso le matrici di incidenza. Ecco, sospendete un attimo la scrittura e concentratevi su quello che ora vi dico. L'analisi di questo circuito non è immediata, è un po' tediosa, perché uno non la può fare con i principi di Kirchhoff, perché ci sono tensioni e correnti impresse e quindi le leggi di Ohm comincerebbero ad andare in pallone. Allora, per risolvere una rete di questo tipo uno già si deve rompere le scatole, deve fare dei passaggi abbastanza articolati. Per un ingegnere i passaggi articolati vogliono dire due cose: tempo perso e possibilità di commettere errori. Noi poi vedremo che una rete così, attraverso metodi che derivano dalla matrice di incidenza, si risolve per un passaggio solo, guardandola. Cioè io la guardo e scrivo la formula risolvente. Nella transizione tra il casino che facciamo adesso e il guizzo che faremo dopo, c'è la nascita dell'ingegneria, d'accordo? Per intanto voi siete ancora nel tempo degli dei falsi e bugiardi e quindi non potete conoscere i metodi che vedremo invece nel corso della mattinata. Allora, l'unico modo per risolvere questa rete infame è applicare il principio di sovrapposizione delle cause e degli effetti. Siccome io so gestire la configurazione con un generatore alla volta, se ce ne sono 15 farò 15 configurazioni. E in questo caso però farò intervenire davvero un generatore alla volta, perché voglio mettermi nella condizione più semplice possibile. Capite quindi che ci sono 1, 2, 3, 4 generatori, sono 4 scenari successivi. Una rottura di palle non trascurabile. Cancello qui, voce del verbo scancellare. Sicuramente il cancellino sarà allercissimo. Vi do una piccola nota a piedi pagina. Nei miei tempi lontanissimi, ogni anno il Politecnico aveva un responsabile che portava una livrea grigia con la giacca a doppio petto a 6 bottoni, il cappello, quello alla bulgara, cioè quello della polizia, con scritto Politecnico di Milano. La fine della lezione veniva data in latino finis e il bidello entrava e puliva la lavagna e si accertava che il cancellino fosse sempre pulito. Quando il docente entrava, gli allievi istintivamente si alzavano i piedi. Per una forma di deferenza, il docente diceva comodi, signori, ovviamente. Appartenevano tutti allo stesso mondo degli eletti e la lezione iniziava. La crescita è lentissima e faticosa, ma la caduta... Mentre chi ruinava in basso loco, dunque, guardate che schifo. Questo è un cancellino per l'università, non so io. Che schifo. Allora, facciamo le configurazioni. Abbiamo 1, 2, attenzione, 3 generatori, perché vi ricordo che questo generatore oscura questo. Ripetiamolo perché l'avete capito, ve lo siete annotato, ma nel frattempo l'avete dimenticato. Guardate qua, guardate un attimino la lavagna. Io ho un patato, non so cosa ci sia dentro, e ho un generatore di tensione fuori. Allora, la tensione a vuoto di questo calzino è questa. La resistenza è quella che è quando io prendo il patato, lo rendo passivo e gli metto un vuoto. Allora, qui con il mondo intero, evidentemente mi dà ancora il corto. L'unico guaio potrebbe essere quello di questa configurazione. Ma allora sono pirla io e non Thevenin, perché ho fatto una rete che non esiste. Chiaro? Bene. Allora, io direi che il nostro circuito si può ridisegnare in questo modo, tanto per non fare esempi. Non funziona? Funziona? A questo punto abbiamo tre configurazioni, eh? E naturalmente, siccome vale il principio di sovrapposizione non solo delle cause ma anche degli effetti, vediamo che la IK è uguale a IK primo più IK secondo più IK terzo. Non insisto sul fatto che la terza configurazione mi indurrebbe a calcolare la corrente verso l'alto. Vero? Se la pila, diciamo così, come dicono gli elettronici, spinge così, è inutile calcolare la corrente in senso opposto. Di fatto però io l'amperometro l'ho inserito così. E siccome ogni calcolo deve tradurre una misura, chi fissa le regole del gioco è l'amperometro. E quindi una convenzione la metto così, anche se in realtà dovrò metterci un segno meno davanti. Chiaro? Non fate i galli che credono di saperla lunga, perché ancora non ne avete l'esperienza. Le esercitazioni non sono compito mio, sono compito del collega della torre. Io in questo momento non gli sto domando il mestiere, sto semplicemente prendendo un'immagine che trasferirò a lui. Sto cercando di fissarlo nella vostra mente prima che voi andiate a fare gli esercizi con lui. Se io faccio una teoria e non la incollo su un esempio, la dimenticate. Se ascolto ricordo, se faccio capisco. Sto facendo io, ma lo faccio con una lentezza tale che ho l'esperto fissato nella vostra mente dal fatto che io lo richiamo. Asserto, non statement, da asserire, eh? Le transaction, come dite voi oggi, sono una cattiva traduzione dei transunti. Allora, cominciamo a considerare questa configurazione. Io penso che qui anche Massimo Boldi dovrebbe riuscire a capire che il K' è uguale a E1 diviso R1 più R2. È vero? Non ce n'è per nessuno, eh? La forza elettromotrice è uguale sarà caduta. Se avete dei dubbi, ragazzi, se avete dei dubbi, fate così. La forza elettromotrice zompa di qua. No, non scrivete un cazzo, guardate avanti. La forza elettromotrice, ve lo disegno qui, vi faccio qui lo staccato. Perché voi dovete essere assolutamente certi. Allora, io vado a prendermi tutte le tensioni che trovo nel mio percorso. E allora, uno me la dà l'Enel e due me le cerco io. Adesso faccio così e ottengo che la E1 meno la V1 meno la V2 è uguale a 0. Quindi corre voce che la E1 sia uguale alla V1 più la V2. Adesso la V1 mi dice il signor Ohm che vale così. La V2 è così. Siccome le solite indiscrezioni a livello portineria mi dicono che V1 è uguale a V2, e che già che ci gli diamo il nome d'arte di I, abbiamo che E1 vale R1 più R2 uguale I. Ma I è il K', equazione di primo grado in I K'. Quindi, se avete dei dubbi esistenziali e filosofici, nessun problema. Tornate alle regole auree e salvate le terga. D'accordo? Allora, la prima volta l'abbiamo fatta. Posso scancellare? Vado troppo lento?
No, no.
Io devo confezionare su di voi l'abito, quindi voi dovete dirmi se va bene o meno. Va bene come velocità? Devo rallentare? Ragazzi, non fate le verginelle per la serie Cielo mio marito. Io devo confezionarvi l'abito perché ho scelto di fare questo lavoro e vi pagano per questo. Ditemi se va bene o meno. Sì. Devo rallentare? Devo accelerare?
No, va bene.
Va bene. Non ve lo chiedo per essere gratificato, perché se non lo pensate, ve lo leggo negli occhi. Quindi, va bene? Va bene,
sì.
Rendimento buono? Beh, allora andiamo. Allora, la IK' l'abbiamo calcolata. Naturalmente non c'è dubbio sul fatto che la IK' sia un numero positivo, ve lo dice il secondo principio della termodinamica. Se quella corrente mi risultasse negativa, vuol dire che quella da stiro diventa l'Enel. Non è mai successo. Fonderemo un partito politico che ha come obiettivo quello di dimostrare che è possibile. Adesso il secondo. Allora, guardate. Prima regola. Guardate me. Se questa è una corrente che per esempio conosciamo e questi sono due resistori che per esempio conosciamo, per calcolare questa corrente, facendo tutti i passaggini che potete fare, intendiamoci, cioè risolvendo i principi di Kirchhoff, la legge delle tensioni, la legge delle correnti, la legge delle menopause delle farfalle, tutto quello che volete. Avete che uno è una quota parte di I moltiplicato per un numero puro, che quindi sarà un rapporto di resistenze, dove sotto c'è la somma delle resistenze e sopra c'è la resistenza di cui non me ne frega una mazza. Quindi, siccome dovete calcolare questa, sopra vi verrebbe spontaneo di mettere questa. Ma siccome la natura è una gran mignota, state sicuri che è questa. Quindi andate a vedere qual è la rete, la resistenza di cui non ve ne frega ne merito nulla, e la mettete al numeratore. Sotto mettete la somma, verificate che l'espressione sia adimensionale e avete trovato la corrente. Allora, la corrente che passa qui è la R1 diviso la R1 più R2 per A1 al tempo col segno meno davanti, perché questa zompa così, ma noi l'amperometro l'abbiamo messo cos'ha. Guardate che voi dovete immaginare la vostra formula non come un bizantinismo, ma come una sudditanza rispetto al laboratorio dove avete messo gli strumenti. Gli strumenti non conoscono l'algebra, ma pretendono di essere obbediti, eh? Chiaro? Beh, la terza, capirebbe anche Bruno Bessa, basta fare questo, diviso la somma di questi due col segno meno davanti. Giusto? E poi sommando. Avete visto che serie interminabile di pratiche autoerotiche non coronate da successo che avete dovuto seguire per ottenere risultati. Questa è la strada che userebbe un fisico. Poi vedremo la strada che usiamo noi. Va bene? Ci siamo fin qui? Posso ritenere chiuso l'argomento. Sul tema d'esame vi potrà capitare un Tavelin o un Norton e ve lo confezionerò io personalmente sulla base di queste difficoltà e di questi contenuti. In ogni caso, prima dell'esame io vi farò una simulazione del tema, l'ultima lezione prima, e ritornerò su questi accenti. Molto ricordo. La dimostrazione di Tavelin e di Norton che ho fatto è tassativa, potrebbe essere una delle domande d'esame. Va bene? Quindi io ve la porterò venerdì scritta sul foglio di carta e ve la consegnerò. Sarà un foglio di carta senza graffette e quindi suscettibile di molti altri utilizzi. D'accordo? Ci siamo? Possiamo andare avanti? Bene. Posso cancellare? Oh!
Cancelli.
Sì, è un cazzo. Ho tenuto nella zuppiera dell'insalata, quindi un po' malconcio. Allora, allo stato attuale della nostra indagine cosa abbiamo? Abbiamo due grandezze descrittive, la tensione e la corrente, che possiamo misurare con un barometro e con un interometro. Due grandezze estensive, che sono il pulso di tensione e il pulso di corrente. Dopodiché abbiamo la legge delle tensioni e la legge delle correnti. La legge delle tensioni, che possiamo scrivere ovviamente più uno a parte di arrivare alla fine dei conti ad un albero, e la legge delle correnti è N1 a parte di trascurare uno qualunque degli N nodi presenti. Dopodiché abbiamo dei legami costitutivi, dei legami costitutivi che la meccanica razionale, perché l'elettrotecnica questa è elettrotecnica razionale, la meccanica razionale ci dice che sono correlati in questo bel ideogramma concepito da Marco Bernino. U uguale C per B, T uguale di B su di T, C uguale a LI, V uguale di C su di T, V su I uguale ad R, V per I uguale a T. Bello. C'è la sintesi completa della teoria dei circuiti. Guardate, prima di copiare, comunque c'è qua. Io parto dalla mia variabile lagrangiana, in questo caso. Chi è che qui mi dice lo stato dell'universo? Quale grandezza primordiale? La carica elettrica. La carica elettrica assolve lo stesso compito della massa. Quindi io me la trovo sciroppata dal grande architetto. Quindi la carica elettrica. La prima cosa che faccio come ingegnere quando conosco una grandezza qual è? Vedere quanto rapidamente varia. Passo alla corrente. Ma quando ho trovato la velocità voglio vedere il casino che la velocità fa. E quindi vado sul tachimetro, sul cruscotto dell'automobile, mi vado a calcolare non la velocità ma lo spazio percorso, il flusso, collego il flusso alla corrente, scendo, ritrovo la tensione togliendo la grandezza integrale e correlo in modo trasversale il V su I che ottengo la grandezza geometrica che mi dà il calore e il V per I che ottengo la grandezza P che mi dà il coefficiente della termodinamica. Ho beccato tutto, è di una bellezza mostruosa. Copiatelo pure. Comunque sì, aspetta, va bene? Ci siamo? Vedete ragazzi com'è? C'è una logica completa e un rigore? La natura, come sempre, è chiarissima e semplicissima. Bene, posso andare avanti?
Sì.
Allora, avete finito? No. Cosa state copiando? Capitano Marx, esatto. Oh, no, beh, allora. Ma c'è qualcosa che turba i vostri sonni in questo disegno? È banale, vero? Qui naturalmente avete questo. Qui avete questo. Qui avete questo. L'universo è stato. Va bene? Io lo cancellerei. L'avete copiato? Sì. Vado? Allora esercito la mia autorità di uomo monolitico e cancello. Allora, sentite, supponiamo di aver preso una rete elettrica e di averne disegnato il grafo. Oggi, come oggi, sappiamo che cosa vuol dire. Io ho un insieme di componenti, traccio delle linee baricentriche che rappresentano il componente stesso e poi oriento la linea secondo il senso della corrente, no? Allora, supponiamo per esempio di aver fatto uso le stesse notazioni, quindi non è che poi avrete difficoltà perché i singoli sono gli stessi e quindi controllerai. Non so, qui ci sarà una macchina per tagliare il burro, qui ci sarà un asciugacapelli, una forchetta di spalli, insomma ogni lato è un componente variamente collegato, d'accordo? La freccia del lato orientato rappresenta la corrente circolante e siccome usiamo la convenzione di segno degli utilizzatori, sappiamo già in modo implicito come sarà diretta la tensione. Se la corrente va così, la tensione la misureremo cos'ha. E quindi non occorre mettere questa precisazione, perché l'ingegnere studia tutto con la convenzione degli utilizzatori. Poi se gli va bene ottiene una potenza negativa e quindi vuol dire che sta generando. Ma questo se lo dà come botta di culo, non come fatto istituzionale. Va bene fin qui? Allora, guardate. Notate che c'è un nodo 1, un nodo 2, un nodo 3 e un nodo 4 che si chiama nodo di conguaglio. Il grafo dialoga sempre con il mondo esterno, quindi con l'universo. Il grafo è inserito, non è qualcosa, che è il mondo esterno. Questo mondo interno, esterno, per noi cosa potrebbe essere? Una realtà equipotenziale. Quindi il grafo di riferimento o di conguaglio. Non chiamiamolo grafo di terra perché ancora la terra vi porterebbe a dei concetti che non avete, come l'idea dell'impianto di terra di cui sentite parlare e parlate e di cui non avete capito niente. Oggi come oggi potreste già capire qualcosa di più. Se questa è la lavatrice e questo è l'avvolgimento interno che fa il circuito elettrico, l'Enel vi dà questa tensione che però si collega alla rete di terra. Voi toccate e non succede niente, perché se andate ad applicare la legge delle tensioni su qualunque percorso non trovate mai una tensione impressa. Ma se per un difetto di isolamento succede questo, la legge delle tensioni vi dice che tra il punto della mano e il piede voi avete il dipolo di Thevenin. E a fulminarvi è una tensione di Thevenin che dipende dalla quota di attacco. Se toccate qui avete la massima tensione, se toccate qui ne avete una minore perché la legge della maglia vi fotte. La terra a questo punto diventa un lato di rete, ecco la necessità di fare una buona terra, perché automaticamente questo lato si ammoscia e nella legge delle tensioni non vi dà un contributo addizionale. Avete visto cosa vuol dire ingegneria? Aver sostituito la rete di terra di cui parlavate come un avvocato con una rete di terra che adesso sapete dominare al punto tale da dire, cazzo, come mai non ci avevo pensato prima? È vero o no? Bene. Allora, ritorniamo al nostro schema e prendiamocelo abbastanza lentamente. Io non voglio portarvi addosso e farvi correre. Preferisco quelle poche cose che vi dico fare in modo che voi le possiate interiorizzare e soprattutto accettare. Va bene? Avete visto l'utilità dell'approccio di Thevenin per capire l'impianto di terra, per esempio, giusto? Certo. Che se poi uno volesse fare il califfo potrebbe prendere un aeroplano che viaggia a livello satellitare, come cazzo fate voi, eccetera, metterci qua una cosa che sguindola senza nessuna connessione e domandarsi come mai questa cosa qua diventa sede della forza elettromotrice. E allora dovrebbe applicare il teorema della derivata convettiva, una derivata che voi non conoscete, e dire che la circuitazione lungo questa cosa qui vale l'integrale di superficie della derivata parziale del campo magnetico sulla componente normale rispetto allo spazio, più l'integrale di linea della velocità con cui si muove l'aereo per ore rispetto al campo, componente tangenziale in DS. Allora se il campo dimensionale questa parte non c'è, di questa si mette in conto soltanto questo pezzettino e si trova magicamente che siccome qui c'è un campo B, l'aeroplano si sta muovendo a velocità U, questo elemento di S è sede di questa circuitazione che un volgetro rileva. Questa è la derivata convettiva. Vuol dire studiare il moto del pesce nell'uccello, non dal ponte, ma dalla barca. Tenendo conto che il pesce si muove, l'acqua anche e la barca invece pure. Vediamo anche questo, vediamo cosa fate. Non vi faccio vedere queste cose per dirvi adesso no. Io vi prometto che faremo queste con i metodi che stiamo usando. Quindi con un volumetro e un operometro. Sarebbe troppo comodo paludarsi dietro delle formule infinite per far vedere che uno è bravo. Un concetto riuscite a capirlo quando lo rendete in modo elementare. La natura è semplice, non semplicistica, e non è mai arcigna. Torniamo a noi. Vi ho già fatto perdere tempo, poi potreste dire che divago. Vero? Sì. No. Allora, siete convinti che quella rete ha il nodo 1, il nodo 2 e il nodo 3, che si rapportano al nodo 4 che rappresenta il mondo intero. Voi avete dei lati, per esempio 1, 2, 3, 4, 5, di cui date le correnti e di cui è implicito conoscere la tensione con la legge di Ohm e quindi con la convenzione di Siemens. Per risolvere questa rete io dovrei calcolare questa tensione, questa tensione, questa tensione, questa tensione, questa tensione. Cinque tensioni, vogliono dire cinque equazioni. E questo è il primo punto che dovrei fare. Il secondo punto è che io mi devo anche ricordare che quando scrivo quelle equazioni, devo scrivere tutte e sole quelle che sono algebricamente indipendenti. Perché se di quelle cinque equazioni ne scrivo una che è la combinazione lineare delle altre, vado completamente nel casino più nero. E il calcolatore non mi può aiutare perché a quel punto, siccome gli do una matrice singolare, dice adesso io chiudo con te. Quindi noi dobbiamo anche essere sicuri che le grandezze che troveremo sono tutte e sole quelle che ci servono. Nessuna in meno, nessuna in più. Ma attenzione, dobbiamo farlo per ispezione. Chiaro? Allora, guardate un attimo. Questo è un albero di questo grafo. Guardate la lavagna, non burtuzzo. Allora, un albero è un sottografo del grafo, cioè un grafo che voi ottenete da quello di partenza lasciando immutati tutti i nodi, togliendo qualche lato in modo tale che non ci siano più percorsi chiusi e in modo tale che il sistema sia connesso. Da un nodo io posso arrivare ad ogni altro nodo percorrendo l'albero e non il coalbero. Allora, se io parto da qui vado qui, se io parto da qui vado qui, se io parto da qui vado qui. Quindi è aperto, è un albero, è connesso. Va bene? Ci siamo? Quindi, dal punto di vista visivo otteniamo già un risultato facilissimo. Quando abbiamo un grafo, l'albero lo disegniamo in un attimo. Ci prendiamo un nodo qualunque, ad esempio un nodo di Convuguaglio, e da lì spicchiamo un grafo a stella. Cioè un grafo che da lì vada a tutti gli altri nodi con una botta alla volta. D'accordo? Bene. La matematica, in questo caso la topologia combinatoria, mi consente di affermare che note queste tensioni, tutte le altre, si possono dedurre con una legge delle tensioni in forma algebricamente indipendente. Quindi, che io devo preoccuparmi di calcolare solo queste, perché tutte le altre verranno in modo automatico con una somma, una differenza, perché la corda sarà l'unico elemento che potrà chiudere il grafo e quindi mi darà un'equazione che rispetto alle altre è algebricamente indipendente. Sono stato chiaro?
Sì.
Quindi la prima operazione che io faccio, faccio l'albero. Sull'albero mi metto le grandezze incognite, sul coalbero avrò le altre. Fin qui ritorna? Allora, per esempio, io potrei chiamare queste variabili potenziali U1, U2, U3 e dire che se conosco U1, U2, U3 le tensioni le conosco tutte. Guardate un attimino la lavagna. V1 coincide con U1, V3 coincide con U2, V5 coincide con U3, lo vedete? V1 coincide con U1 meno U2 e V4 coincide con U2 meno U3. Sono stato chiaro? Ma questo però mi dice una cosa molto importante, che piuttosto calcolarmi tutte e cinque le equazioni in un sistema della Madonna di cinque relazioni, io assumo come incognite U1, U2 o U3. Mi calcolo quelle, ma in questo caso il modello diventa di tre equazioni, meno più di cinque, e una volta fatte quelle tre equazioni, che per giunta la teoria dei grafi mi dice essere algebricamente indipendenti, tutte le altre tensioni che mi restano sono di un calcolo immediato, perché o coincidono con i potenziali stessi o sono una differenza tra due potenziali. Un conto è scrivere 5 equazioni e risolverle, un conto è risolverne 3 e ciò che resta fa una differenza, una somma o una cazzata. Chiaro? Quindi le variabili fisiche sono V1, V2, V3, V4, V5. Le variabili ausiliarie sono U1, U2, U3. Perché ho avuto U1, U2, U3? Perché faccio tre equazioni piuttosto che cinque. Perché so che U1, U2, U3, per il fatto stesso di essere associate a un grafo a stella, la topologia combinatoria mi dice già che il modello che scriverò è algebricamente indipendente. Quando io scrivo il modello di Kirchhoff a cinque equazioni, devo fare tutti i giacchetti di tagliare un lato alla volta e fare tutte queste stronzate. Alla fine mi becco 5 equazioni. Qui non devo fare nessun giochetto, spicco il grafo e badate, spiccare il grafo lo faccio per ispezione. E so già che le equazioni che devo scrivere sono 3 e non 5, e che quelle 3 che scriverò sono algebricamente indipendenti. Capite che questo contributo dell'ingegnere è mostruosamente più rapido. Funziona? Cominciate a capire quindi qual è la filosofia dell'ingegnere: far fuori un nemico alla volta. Io non calcolo 5 incognite che non so quali siano, di a fronte di quali equazioni che non so come avere la garanzia che sono algebricamente indipendenti. Ne calcolo solo 3, ma faccio in modo che quelle 3 mi sia possibile identificarle per ispezione, spiccando dal nodo di conguaglio il grafo a stella. Allora il mio problema quale diventa? Il mio problema diventa semplicemente quello di scrivere delle equazioni che mi consentano di trovare le U. Ma attenzione, di scriverle per espressione, però non di andare a fare tutti i passaggini di sostituzione che vi porta a quel casino che sapete. Allora, vediamo che cosa succede. Cominciamo a dire che cerchiamo un linguaggio matematico, quindi di analisi, che sia parallelo alla sintesi, cioè alla topologia del sistema. Se voi doveste far vedere al vostro collega quel grafo, glielo fareste vedere, cioè guarda, fammi il calcolo di questo grafo qui. Non potete dire al computer, mettendolo davanti allo schermo, senti, mi fai questa roba qua, sullo schermo viene scritto fuori, fa fa culo, e si costruisce lì, poi il computer si autospegne. Quindi ci deve essere un linguaggio tra voi e il computer. Questo linguaggio si chiama matrice. Voi avete studiato, vero, l'equazione caratteristica, vero? Questa che voi chiamate equazione caratteristica si chiama in realtà equazione secolare. Ed è l'equazione che Laplace scrisse dopo aver fatto il modello matematico del sistema solare per dimostrare che se gli autovalori avevano parte reale negativa, il sistema solare era stabile. Quindi il calcolo matriciale è culo e camicia con la natura. Equazione caratteristica si chiama in realtà equazione secolare. Allora, guardate. Le presento con la notazione anglosassone, quindi proprio con il reticolato, così non mi va insieme la vista, perché dopo un po' scrivere dentro uno non ci capisce più dentro niente, invece con il reticolato a livello semideficiente uno con l'occhio là dentro e ci vede subito. Per la serie diventeremo grandi domani, ma comunque non c'è fretta. Allora, qui vedete i lati 1, 2, 3, 4, 5. Qui mettete per esempio i nodi 1, 2, 3. Il nodo 4 è il nodo di conguaglio, non vi frega niente, la presenza del mondo esterno. Quindi a voi non ve ne frega niente. Io vi sto parlando della matrice di incidenza, voi cominciate a dire, minchia, chissà come sarà una matrice che riesce a tradurmi in forma analitica, quindi trasmissibile a un computer, una cosa così complicata come un grafo dove i lati fanno dei guizzi e non ci sono più. La matrice di incidenza è una cosa talmente semplice che quando adesso ve la dirò, voi direte, minchia, ma come mai non ci avevo pensato prima? Sono già andato. Allora, quando avete finito, ve lo dico. Grazie, come buono lei. No, io la amavo sempre. Quando ho fatto l'esame di elettrotecnica 1, la mattina studiavo il Bottani e al pomeriggio leggevo un passante. non riuscivo mai a capire quale delle due cose mi piaceva di più. Non l'ho mai capito neanche adesso. Ma ormai ho fatto il mio tempo, ormai sono pronto per essere adottato. Allora, scusate ragazzi, quali sono i parametri di un grafo? I lati, i nodi, e il fatto che un lato ci zompa nel nodo, ci esce, oppure ciccia. Ma minchia, se io faccio una matrice dove le colonne sono lati, le righe sono nodi, e il fatto che un lato entra nel nodo lo chiamo 1, il fatto che esca lo chiamo meno 1, il fatto che non ci entra e non ci esce lo chiamo per esempio 0, io ho già detto tutto. Perfino un computer riesce a capirlo. Non dirò che è scoppi, ma un computer sì. Allora, scusate un attimo. Il nodo 1, scusatemi, il lato 1 cosa fa rispetto al nodo 1? Ci esce. Rispetto al nodo 2 cosa fa? Cioè il lato 2 rispetto al nodo 1, beh insomma ve li faccio tutti sì, perché è inutile che ci perdo tempo, sono di una banalità estrema e quindi prima ve li scrivo e poi ve li commento. D'accordo? Vedete? 1 oppure meno 1 oppure 0, a seconda che entra che esca, è una banalità estrema, d'accordo? Poi vi fate a casa l'esercizio da soli perché non siamo qui a fare queste cose, d'accordo? Ricordatevi che entra, esce oppure ciccia.
Il lato 1 non entra nel 2.
Allora vediamo perché magari ho scritto stanotte male. Allora, il lato 1 rispetto al nodo 2 entra. Scusate, no, il lato 1 rispetto. Il lato 1 rispetto. No, calma, facciamo prima i lati rispetto al nodo 1. Allora, il lato 1 rispetto al nodo 1 fa 1. Il lato 2 rispetto al nodo 1 fa 1 perché esce. Giusto? E poi gli altri lati con il nodo 1 non dialogano. Lo ripeto perché è forse meglio almeno una riga farla assieme. Il nodo 1 è il protagonista, poi vado a vedere i vari lati come si comportano con il nodo 1. Allora, il lato 1 esce dal nodo 1, quindi fa 1. Il lato 2 esce dal nodo 1, quindi fa 1. Gli altri lati, 3, 4, 5, ciccia, non fanno niente. Rispetto al nodo 2, il lato 1 entra e quindi fa meno 1, giusto? Allora, il lato 1 rispetto al nodo 1 entra, il lato rispetto al nodo 2 entra, il lato 2 rispetto, eccolo qua, questo è, va bene? E in ogni caso fate per i fatti vostri, che non ho nessuna voglia di fare queste cazzate. Avete capito comunque com'è? Più 1 se esce, meno 1 se entra, 0 se non incide. D'accordo? Va bene? Comunque qui c'è. Semmai, se non vi torna, venerdì mattina facciamo un esercizio assieme. Adesso però bisogna di accelerare. Va bene? Allora, prima della pausa pipì, c'è quella che parla, se no poi mi scrivete nei giudizi belle le dimostrazioni, ma lei non ci lascia un quarto d'ora. Io ho detto, ma come io, quel segno di equazione di Maxwell e questi si lamentano perché non piscia. Ma mamma, che politecnico plebeo. Allora, guardate, adesso vi preannuncio e poi pausa pipì per la serie. Bisogna pure che il corpo risulti. D'accordo, allora, guardate la domanda, ragazzi. Che variabili ho io in gioco? Ho un vettore colonna delle correnti. I 1 e 5. Un vettore colonna delle tensioni. Di 1 e 5. Un vettore colonna dei potenziali. U1 3. E badate che già da qui vediamo il calo delle incognite. Ci siamo fin qui? Allora, io adesso ve lo preannuncio. Poi fate la pipì, non controvento, e poi riprendiamo la meraviglia di quello che stiamo facendo. Ricordatevi sempre che la teoria dei grafi viene usata per la prima volta da Leonhard Euler per studiare per via matematica i problemi del traffico dei carretti alla mattina rispetto a un ponte nella città di Salisburgo. Il cognome di mia mamma viene da Salisburgo e quindi particolare attenzione. Andiamo avanti. Ho detto mamma e non madre, eh? Allora, guardate, voi potreste avere la necessità di scrivere le due correnti e vi incazzereste come dei puma, o come dicono nella Milano Bene, come delle pantere, nel scegliere quale corrente e perché. Giusto? L'abbiamo visto prima. Guardate, se voi scrivete A per I, ottenete questo sistema. I1 più I2 uguale a 0, meno I2 più I3 più I4 uguale a 0, meno I4 più I5 uguale a 0, e queste sono tutte sono le equazioni algebricamente indipendenti sulle correnti. Quindi, una volta che vi siete procurati questo, non avete neanche più bisogno di far casino. Per ispezione scrivete la A, fate A per I e le equazioni che ottenete in corrente sono tutte e sole quelle che vi servono. Adesso immaginate di aver trovato il potenziale U, il vettore U, quello delle tre incognite strafottute che ancora non abbiamo trovato. Se per un motivo qualunque le avete trovate, se voi scrivete questa relazione, A trasposto per U, sì.
Posso chiedere una cosa? Perché nella scommutazione del sistema c'è meno I2?
Forse perché ho sbagliato i conti, non lo so. Ecco, però io vorrei richiamare la vostra attenzione su una cosa. Impariamo un attimino il metodo, dopodiché, quando ve l'ho esposto, rifaccio l'esercizio a questo punto, passaggio per passaggio, e tutti i segni vengono giusti. Può andare questo?
Sì.
Io però dividerei un attimo i passaggi concettuali dal far di conto. Io nei conti sono sempre distratto e quindi posso aver cannato dei segni, anche perché questa notte alle 4:15, dopo essere stato in piedi tutta la notte, non ero freschissimo. Dopo vediamo i segni. Me lo concedete questo? Me lo concedete? Bene, allora, vi procurate il vettore A, lo premoltiplicate per I, lo ponete uguale a 0, facendo i conti vi viene qualcosa che vi esprime la legge delle correnti in tutte e sole le incognite algebricamente indipendenti. Poi, ipotizzate di aver calcolato il vettore U, Mago Merlino ci consentirà di farlo. Quando avete trovato questa grandezza fittizia, la premoltiplicate per A trasposto e ottenete B, partendo da tre incognite. Facendo i conti vi viene, e sicuramente ho sbagliato e poi li farò, V1 uguale I1, V2 uguale 1 meno U2, V3 uguale U2, V4 uguale U2 meno U3, poi i conti li facciamo bene, non vi preoccupate. Di 5 uguale 5. Attenzione, guardatemi negli occhi, poi finiamo. Se questo calcolo è giusto, chi è che me lo deve dire che è giusto? Il principio di conservazione dell'energia. Questo è un sistema isolato rispetto al nodo di conguaglio che esprime il mondo. Se qualcuno sta funzionando da utilizzatore, qualcun altro sta funzionando da generatore, e alla fine tra chi genera, chi converte e chi dissipa, tutto deve essere uguale a zero, è vero? Questo sistema è isolato, non riceve energia dal cosmo, è una rete, non è un campo. Qui dentro la corrente non esce mai, sta sempre lì, giusto? Questo sistema interagisce con il mondo esterno solo a livello di calore, non di onde elettromagnetiche. Quindi quello che ha dentro o lo genera o lo dissipa, ma in ogni caso la somma totale deve essere uguale a zero. Se il nostro conto è giusto, noi dobbiamo aver rispettato la conservazione dell'energia e quindi nell'unità di tempo la conservazione delle potenze. Vediamo se è vero. E poi ci fermiamo, porta pipì. Vediamo se è vero. Siete d'accordo che la potenza in gioco è V1, I1, più V2, I2, più V ciccia, I ciccia? Allora, siccome noi siamo ingegneri, la scriviamo così. V trasposto, che okay, riga, colonna, d'accordo? Ma V, che cos'è? A trasposto, è U. Trasposto. E poi c'è I. Ma il trasposto di un prodotto vale il prodotto inverso, quindi Q trasposto del trasposto, che si chiama picopasi per I. Ma per la legge della corrente abbiamo appena detto che A per I uguale a 0. U per 0, 0. Abbiamo fatto il conto giusto. Buona pipì. È bella l'ingegneria fatta così, eh? Buona pipì. Attenzione al controvento, eh?
Non lo so.
Questo è il numero di ora. Stamattina c'è ancora questa trascorsa di 1-0-0, questa è la prima. 0-1.
Badate che la relazione di Telegram ha una particolarità inattesa rispetto al principio di conservazione dell'energia come lo studiamo in fisica. Noi stiamo facendo riferimento in modo esclusivo alla topologia del sistema. Non abbiamo dato di nessun dato un dato distributivo. Che ci siano resistenze, che ci siano conduttanze, generatori, resistenze, induttanze, capacità, quella relazione continua a valere. Quindi quella relazione vale per il semplice fatto che topologicamente le grandezze tra e le grandezze attraverso obbediscono a leggi di irrotazionalità e di solidarietà. Quindi la relazione di Telegram ha una valenza topologica e non tipologica, quindi valica l'immediatezza del principio di conservazione dell'energia e acquista addirittura in sovrappiù una sua precisa valenza geometrica. Questa relazione, che ha una valenza puramente matematica, però noi la possiamo ritrovare dal punto di vista fisico. Noi sappiamo che se facciamo l'integrale esteso al volume di un vettore scalare un altro vettore calcolato nel volume, se facciamo tendere il volume all'infinito e se facciamo in modo che questo campo sia irrotazionale e questo campo sia solenoidale, quindi il rotore del primo è uguale a zero, la divergenza del secondo è uguale a zero, noi dimostriamo che questo integrale è identicamente nullo. Intuitivamente noi sappiamo che nelle nostre reti elettriche, per il semplice fatto che si manifesta una tensione, c'è in gioco un campo elettrico, e per il semplice fatto che si manifesta una corrente, c'è in gioco una densità di corrente. Quindi se leggiamo questa cosa con la teoria fisica dei fenomeni elettrici, dobbiamo mettere campo elettrico, densità di corrente sull'intero volume. Bene, siccome abbiamo visto che le indicazioni del volmetro non dipendono dai cordoni ma solo dall'estremo, è ovvio che il rotore di questo campo è uguale a zero. Siccome abbiamo visto che le misure dell'amperometro non dipendono dalla sezione ma solo dal conduttore, è evidente che la divergenza di questo è uguale a zero. Quindi questa relazione rientra esattamente in questa. E quindi il lavoro, la potenza complessiva di tutti i campi elettrici del cosmo, se sono in regime stazionario, è uguale a zero. E allora se questo infinito a tre dimensioni lo facciamo diventare monodimensionale e rappresentiamo il mondo esterno attraverso il grafo di conguaglio, è ovvio che questa relazione è questa. Si accordino. Quindi niente capita per caso. Chiaro? A questo punto però è tutto un problema. Scritta la relazione di Telegram, dobbiamo anche vedere come fare a calcolare questi benedetti potenziali U, perché noi dobbiamo calcolarli preventivamente, agevolati dal fatto che sono un numero di coniugi minore in forma algebricamente indipendente, e dobbiamo poterlo fare per ispezione. Allora a questo punto abbandoniamo l'aspetto topologico della rete e immaginiamo tipologicamente che ogni lato tra quelli indicati sia un bipolo, resistenza, distanza, capacità, tutto quello che volete voi. D'accordo fin qui? I teoremi di Thevenin e di Norton ci garantiscono che dato un lato noi lo possiamo rappresentare con il bipolo tipo serie Thevenin o con il bipolo tipo parallelo Norton. Allora immaginiamo preventivamente di aver preso tutti i lati e di averli trasformati in bipoli Norton. Allora per ogni lato è indubbio che, se questa sarà la configurazione, noi potremmo scrivere I più A uguale Y di P per V. Questo lo date per buono, giusto? Quindi, quale che sia il lato, casseggiando con Norton, quel lato lo possiamo rappresentare così. E data quella rappresentazione possiamo scrivere questa equazione. Ma questa operazione noi la possiamo fare per ogni lato e alla fine della fiera possiamo scrivere in forma matriciale l'equazione di Ohm, che sarà pertanto il vettore colonna delle correnti di lato più il vettore colonna delle correnti di cortocircuito di Norton uguale la matrice diagonale delle ammettenze per il vettore delle tensioni. Non insisto sul fatto che la matrice delle Y è diagonale. In ogni lato l'interazione tra tensione e corrente dipende dal lato stesso, non da tutte le altre tensioni. E quindi è chiaro che tutti gli altri termini non ci sono. Quindi penso sia ovvio che quella matrice Y debba essere per forza diagonale. Ogni lato interagisce con la propria tensione e non con le tensioni del vicino di casa. È giusto? Bene, allora se le cose stanno così, premoltiplichiamo per la matrice A di incidenza. Guardate la lavagna, dopo lo faremo. Io posso premoltiplicare, vero? Dove c'è B, metto A trasposta. Vero? Posso sempre premoltiplicare per un numero diverso da zero, posso sempre premoltiplicare per una matrice non singolare. Che questa matrice sia non singolare, lo vedo per il fatto che sto lavorando sull'albero e quindi ho una garanzia che tutto sia linearmente indipendente. Vedete l'ingegnere come mette continuamente in parallelo topologia, tipologia, analisi, sintesi, calcolo e geometria? Bene. Per la legge delle correnti abbiamo appena visto che questo è uguale a zero. Questi sono i generatori di prima moltiplicati per dei numeri che sono 1 meno 1, 0. Verrà fuori qualcosa di equivalente che chiamerò corrente di sorgente. Questi sono 1 meno 1 e questa è la matrice delle impedenze, delle ammettenze. Facendo i conti sarà una nuova ammettenza di sorgente. E poi c'è la U. Abbiamo trovato l'equazione dell'incognita U. Intanto scrivere i principi di Kirchhoff con questa equazione abbiamo già trovato la U. Trovata la U, 3 incognite, non 5, la premoltiplichiamo per la trasposta e troviamo la V. Va bene fin qui? Ci siamo? Sì o no? Cos'è che non torna? Adesso le torna tutto?
Non ho capito come esce U.
Perché l'abbiamo visto prima che V era uguale ad A trasposta per U. Quindi dove c'è V sostituisco questa. faccio una sostituzione, solo che la faccio direttamente in forma matriciale, che anche il computer la potrebbe gestire.
Grazie.
Prego. Cosa torna? A questo punto abbiamo una relazione che è molto simpatica, ma che è un pochettino cruda. Cioè, com'è che facciamo a gestire questa cosa qua? Allora, non c'è dubbio che le matrici che abbiamo ottenuto premoltiplicando e postmoltiplicando devono avere qualcosa di ricorsivo. Cioè, se mi metto a fare queste applicazioni su 100 circuiti diversi, dovrò trovare delle proprietà ricorsive che posso poi enunciare per induzione. Allora noi immaginiamo di aver passato 3 domeniche pomeriggio di pioggia a farci 100 circuiti elettrici con questa roba qui e di aver dedotto le regole ricorsive che per ispezione applicheremo. Non le abbiamo fatte noi, le hanno fatte degli uomini, diciamo così, di 100 anni fa. Il metodo è stato elaborato per via meccanica nel 1871 da James Clerk Maxwell, ovviamente. E allora il metodo è questo. Adesso siamo in grado di applicarlo per istruzione. Siete pronti? Supponiamo di aver modificato tutti i dipoli in modo tale da avere solo dipoli tipo serie. Quante sono? 3, vero? Questa, questa e questa. Allora è ovvio che per noi il nodo di conguaglio è questo e i due nodi sono questo e questo. Quindi il nostro grafo sarà questo. E quindi le nostre due incognite saranno questa. Vero? Badate che stiamo facendo i disegnini. Dica, cos'è che non torna?
Il nodo di conguaglio, perché l'ho messo lì per qualche ragione o posso scegliere qualsiasi punto della...
Allora, no. Prima domanda, perché non me l'ha chiesto? E io sono stato costretto a vedere lei che dice a lui, non ho capito un cazzo. Trasmissione comunque uno dei due. Perché non me l'avete chiesto? Premesso che non sono un licantropo e che ho una vita sessuale mediamente normale, non correvate nessun rischio. Se io non mi voltavo, non mi accorgevo del vostro dubbio. Quindi voi non mi consentivate di fare il mio dovere. Perché non me l'avete detto? Vi do così antipatia?
No, no.
E allora, cazzo, mi dici, guarda, non ho capito per quale motivo di merda hai messo quel cazzo di nodo lì piuttosto che là. Magari sono tutti qui a chiederlo, perché io ai miei tempi non lo sapevo neanch'io. Pensavo che la scelta del docente fosse per definizione stupida, visto che la faceva lui. Ho scelto quello sotto perché era il più simmetrico tra i tre e quello che più a livello animistico era vicino alla terra. Punto. Non cambiava niente. Nessuno nasce in nodo di conguaglio. Chiaro? Ci siamo? Allora, guardate adesso, mettete giù le penne e guardate come fa un ingegnere. Ricordatevi sempre che l'ingegnere fa il giuramento di fedeltà a Leonardo, non lo fa il disegnatore. D'accordo? Allora, si opera così. Beh, voi avete fatto l'operazione di preconfezionare la rete dandogli una tipologia. Questo non è un dato suggettivo. Siete voi che decidete come gestire i parametri, giusto? Quindi li configurate già in modo in modo l'osteria va bene questo, non lo so. Poi vi parlerò di una lezione che ho fatto alla scuola militare Teulier in Corso Italia, che c'è la scuola militare cadetti. Allora, il fatto che voi configuriate in un modo o nell'altro è abbastanza automatico in base a quello che volete ottenere, d'accordo? Quindi non è un lavoro in più. In ogni caso la tipologia la dovete mettere in conto. Ragazzi,
li va a pestare.
Col sorriso ho detto per cortesia di scombattere la ragione dell'inconscio, e tornando al dialetto ho detto che a cavolo ha detto male, che non te la so spiegare quando che a te l'ha fatto. Proprio quella capra della tua mamma che ti ha impedito la respirazione nel momento in cui ti ha partorito. Va bene. Che a cavolo ha detto male, che non te la so spiegare quando che a te l'ha fatto. Bene.
Non so se abbiamo attento.
Allora, il problema è due incognite. Quindi il vettore colonna sarà 2. Quindi Q1 su 2. Allora sicuramente devo premoltiplicare per un 2 per 2. E siccome verosimilmente il problema è determinato, dall'altra parte avrà come termini noti ancora un 2. Va bene? Allora, qui metto nella posizione 1 tutti i generatori che intervengono sul nodo 1. Positivi se iniettano la corrente, negativi se la assorbono. Allora, qui ci va soltanto a 1. Vedete che al nodo 1 c'è a 1. Nel nodo 2 c'è meno a 2. Attenzione. Questa posizione, la 1-1, riguarda il nodo 1 e mette dentro una autoammettenza, cioè la somma aritmetica di tutte le ammettenze che convergono al nodo 1. G1 più G3. Lo vedete? Il nodo 1 converge G1 e G3, basta. Lo vedete? Questo è il nodo 2. Al nodo 2 convergono G2 più G3. Queste sono le due autoammettenze, cioè la somma aritmetica di tutte le conduttanze o le ammettenze che convergono al nodo. Questa è la transammettenza, cioè l'ammettenza che unisce i due nodi 1 e 2. Col segno meno davanti. I nodi 1 e 2 sono connessi con l'ammettenza G3. Giusto? E il nodo, se il nodo 1 è nodo 2 G3, il nodo 2 con nodo 1 G3. Il segno meno viene per via delle convenzioni di segno che ci obbligano, siccome spicchiamo tutto verso l'esterno, a mettere un segno meno. Questo è quello che succede facendo i conti. Allora, se l'ammettenza di 1 rispetto a 2 è meno G3, l'ammettenza di 2 rispetto a 1 sarà meno G3. Fine. Come vedete, di
non ho capito G3.
G3 è tra 1 e 2. E tra 2 e 1 è tra 3, il segno meno.
Il seno nel senso di davanti è sempre meno di 3.
Avete visto com'è? mostruosamente semplice. Adesso riprendiamo il circuito di Norton di prima, che ci ha fatto fare le tre configurazioni, e ripercorriamolo con l'analisi dei nodi. Posso cancellare? Cancello? Voce del verbo scancellare. Facciamo una cosa fatta così, vi va bene? No, facciamo una cosa fatta così. No. Yeah. E facciamo una più generale. Che ci porta direttamente alla formula che dobbiamo imparare a usare. Va bene? Allora, guardate. Per favore, ragazzi, guardate. La configurazione che ci può facilmente capitare nelle applicazioni è questa. Abbiamo un fascio di bipoli parallelo. Fascio non ha niente a che vedere con il ventennio. Il fascio è nel senso topologico del termine. Il ventennio prossimo 21 non ci riguarda, o perlomeno non ci riguarda in questa serie. Prossimo 21, anzi attuale, per questo è un altro discorso. La relazione è sempre un ventennio che si mette. Farà zoom figurì. Un po' di tono, sai che tu. Questa è la marcia di Maria, sempre più delizia, però la più bella di tutti, è sempre quella della marcia, c'è tutto il riso grande. Allora, guardate, lo vedete che i bipoli sono in parallelo, vero? Se andate a fare la rappresentazione per via grafo, avete grosso modo una cosa fatta così. In questo caso la variabile descrittiva è una sola. L'attenzione vi tre nodi, che coincide con l'unico potenziale che voi calcolereste col nodo di conguaglio. D'accordo? Mi torna? Allora, la relazione che avreste scritto, che è del tipo Y per U uguale alle correnti A di prezze, d'accordo? D'accordo? Questa relazione matriciale diventa una relazione scalare, una sola equazione. È vero? Quindi avreste in gioco la somma di tutte le ammettenze che convergono al nodo, l'unico possibile, quindi c'è l'autoammettenza e non ci sono le transammettenze, e la somma di tutte le correnti di Norton che convergono al nodo, è giusto? Non c'è nient'altro. Però fin qui? Dopodiché avreste che la somma di tutte le ammettenze al nodo moltiplicato per la tensione incognita B deve essere uguale alla somma di tutte le correnti di Norton in prezzi al nodo. È giusto? In questo caso l'incognita e la via avete una frazione che ha denominatore la somma delle ammettenze, che è aritmetica, e al numeratore la somma delle correnti di Norton. E allora la formula che viene fuori, che prende il nome di corollario, perché è un corollario, di Millman, perché Millman è quello che ha fatta, è questa. La scriviamo e la interpretiamo. Non scrivetela, guardatela mentre la faccio, poi la interpretiamo. B. G1 più G2 più G5. Sopra G1 e 1 meno G2 e 2 più A1 meno A2 più A3 meno A4. Vedete, la interpretiamo e tiriamo fuori la formula ricorsiva. Non insisto sulla montagna di calcoli che avreste dovuto fare per risolvere questa rete e sul fatto che, particolarizzando l'analisi ai nodi che abbiamo appena fatto, che è una relazione matriciale che in questo caso diventa una relazione unica scalare, la formuletta ricorsiva è già pronta e adesso impareremo a scriverla. L'avete scritta? Allora, trattandosi di un fascio di dipoli in parallelo abbiamo due nodi. Un nodo è il nodo di terra, di conguaglio. Mettiamo quello sotto. Allora la variabile descrittiva è il potenziale del nodo superiore rispetto al nodo inferiore. E in questo caso il potenziale U coincide con la tensione B. Scriviamo la tensione B. Prendiamo una relazione ai nodi che da matriciale diventa scalare. In un'unica incognita B la risolviamo, abbiamo una frazione. A denominatore. A denominatore abbiamo la somma aritmetica, perché sono le autoammettenze, di tutte le conduttanze o di tutte le ammettenze che risultano percorribili da corrente nel momento in cui la rete fosse resa passiva. Non vi preoccupate, è una frase altisonante di una banalità estrema. Togliete i cerchietti e alimentate dall'esterno. Quali sono le conduttanze che sono presenti? Questa, questa e questa. Le mettiamo tutte sotto in somma aritmetica. Per quale motivo queste non ci sono? Perché abbiamo già detto che un bipolo, un generatore di corrente in serie a un bipolo equivale al generatore di corrente. Vi ricordate che l'abbiamo detto? Allora è chiaro che da qui a qui, che ci sia questo o ci sia questo in serie a questo, non cambia assolutamente niente. Siccome il regime della rete dipende dalle correnti impresse, questa corrente non cambierà mai, solo per il fatto che c'è in serie un attrito. E quindi questi elementi, questo e questo, saranno ininfluenti. Quindi questi due generatori, agli effetti del regime, equivalgono a questi. Chiaro? Se io prendo una Aston Martin e la collego saldandola elettricamente con una 500, è chiaro che il fatto che io aggiunga o meno attrito sotto la 500, se la Aston Martin è incazzata, non modificherà mai la velocità dell'Aston Martin, perché ingegneristicamente parlando l'Aston Martin in quel caso è un sistema a potenza prevalente. Quindi quando da ingegnere andrò a fare i calcoli, l'attrito della 500 lo toglierò se il sistema è a potenza prevalente. Chiaro? Ci siamo? Allora, le correnti di Norton di questi lati sono già queste. E le mettiamo direttamente. Le correnti di Norton di questi lati sono le correnti di cortocircuito di queste cose. Se io collego questo morsetto con questo, la corrente di cortocircuito è la E diviso la R. Quindi la corrente di Norton. In questo caso spinge verso l'alto e la metto come positiva. In questo caso spinge come basso e la metto negativa. Trovata la tensione, automaticamente tutte le correnti che mi servono, perché qui la trovo con la legge di Ohm. Qui e qui la trovo con la legge di Ohm. Qui non ho bisogno di trovarlo, perché ce l'ho già. Ma attenzione, questo è importantissimo. Ho detto che queste connessioni, queste, sono equivalenti agli effetti della tensione. Non sono equivalenti agli effetti del regime interno. È ovvio questo. Qui la tensione V insiste su tutto il dipolo e quindi la potenza V per A è una potenza che il dipolo darà ai sistemi fisici interagenti intatta. Qui della corrente della tensione V per A una quota parte è già caduta in R3 per A1, quindi la restante parte, che sarà V meno R3 per A1, insisterà qui e andrà a consegnare la potenza ai sistemi fisici interagenti. Quindi, agli effetti dello scambio energetico, questo e questo sono la stessa cosa. Agli effetti dell'equilibrio interno, no. Perché qui il sistema fisico interagente fruisce di tutta la tensione. Qui solo di una quota parte. Perché una parte si degrada in calore. La 500 collegata alla San Martin non sente la presenza dell'attrito rispetto alla San Martin. Però se io non metto l'attrito, la 500 ha una temperatura decente. Se gli metto sotto l'attrito, la 500 va a fuoco. E quindi la temperatura che va nel culo del pilota è minore, perché una quota parte va alla 500. Quindi, se vogliamo studiare la temperatura del culo del pilota della 500, il ruolo dell'attrito cambia. Se vogliamo vedere il regime della Aston Martin, l'Aston Martin come sistema potenza prevalente se ne frega. Il signor Martin, che aveva vinto una corsa ad Aston nel 1923 e nel 1947 aveva venduto la Aston Martin a un certo signor David Brown, che da quel momento coniò Aston Martin DB 1, 2, 3, 4, 5, che si fece fare tutte le carrozzerie da Felice Bianchi a Nerlone, diverso, tranne una che fece fare direttamente da Elio Zagato. Ma andiamo avanti. Allora, Milman l'abbiamo sciroppato. Adesso va bene? Bene, gli attrazioni offensi presso noi. Adesso facciamo il duale, d'accordo? Vedete come l'ingegnere risolve i problemi? Non insisto sul fatto che voi mi insegnate che in scienza delle costruzioni, quando scrivete il metodo delle forze e il metodo delle formazioni, lo fate sempre con delle matrici di rigidità che scrivete per ispezione, vero? E tecnica delle costruzioni neanche. Quando farete tecnica delle costruzioni, farete ancora questi approcci dove le variabili descrittive saranno le forze e gli spostamenti delle formazioni. Saranno sempre due fattori che moltiplicati danno la potenza. E avrete sempre gli integrali prima, primi, che saranno la quantità di moto e l'impulso. Infinitamente variato nelle sue manifestazioni, Dio non può che essere unico nelle sue premesse.
Thank you.
ti ho detto che gioco.
Prendete questo grafo. Ancora una volta avete 5 in quantico, vero? 1, 2, 3, 4, 5, che sono 5 correnti e 5 tensioni, così? Quindi vi sciroppate indietro qualcosa come 10 incognite da scrivere con i principi di Kirchhoff secondo tutte le modalità che abbiamo detto prima, vero? Però guardate una cosa. Voi sapete che in ingegneria non necessariamente si risolve un problema attraverso un'incognita vera. A volte il problema vero viene sostituito da un problema immagine, si risolve l'incognita del problema immagine e dalla soluzione del problema immagine per antitrasformazione si va al problema vero. Nelle nostre reti elettriche le incognite sono le tensioni e le correnti, la cisoide non esiste, è un problema immagine. Ma io prendo il problema vero con le correnti e le tensioni reali, lo trasformo in un problema immagine dove le correnti e le tensioni diventano dei numeri complessi rappresentati da vettori rotanti e dopodiché risolvo quel problema e per antitrasformazione ritorno al problema vero. Quello che l'ingegnere deve verificare sempre è che le trasformazioni funzionali siano invertibili. Cioè io vado in un senso e come pollicino che mette giù la mollica di pane posso tornare all'indietro. Ma questo è sempre vero perché siccome noi consideriamo funzione di stato abbiamo visto che le caratteristiche sono monotone. Quindi si possono leggere in un modo e nel modo inverso. Cioè possiamo sempre sovvertire la causa con l'effetto. Quindi se andiamo in un senso, possiamo tornare in un altro. È chiaro fin qui? Allora io dico che, per esempio, potrei inventarmi queste correnti di anello, che potrei chiamare 1, 2 e 3. Quindi, ragazzi, è come se io faccio del verbo posizionare, ma con l'EMS a fuga di gas fuori dall'azienda energetica municipale, è come se io prendessi questo baracchino qua e lo dividessi in questo modo e per ciascun anello separato andassi a calcolarmi autonomamente le correnti, giusto? Va bene fin qui? Beh, non insisto sul fatto che queste incognite fittizie innanzitutto sono 3 e non 5. E già questo mi è molto simpatico. Non insisto poi sul fatto che se conosco le correnti fittizie di anello trovo immediatamente le correnti di lato. Perché? Perché la I1 coincide con la iota 1, la I3 coincide con la iota 2, la I5 coincide con la iota 3, lo vedete, vero? La I2 coincide con la iota 1 meno la iota 2. Lo vedete? Quindi, mentre nell'analisi ai nodi noi avevamo dei potenziali che coincidevano con le tensioni o al più come corde erano differenze tra due potenziali, qui il giro del fumo non cambia. Abbiamo soltanto sostituito il senso di attraversamento con il senso di percorrenza e note le correnti di anello, quelle di lato o coincidono con quelle di anello o sono delle differenze. La cosa bella è questa, che anche qui possiamo costruire una matrice che piuttosto essere lati nodi sarà una matrice lati anelli. lato 1 e la corrente 1, quindi queste due sono congruenti, vedete? 1. Il lato 2 con la corrente, il lato 2 con la corrente di anello, lato 2 corrente meno 1, vedete? Questo sono così, no scusate, ancora uno, va bene? Tutti gli altri per forza di cose sono 0, va bene? Allora, più 1 se sono congruenti, meno 1 se sono opposti, 0 se non ci sono, va bene fin qui? Vi costruite in questo modo una matrice che si chiama matrice di incidenza lati anelli. Ricordo che quella di prima era di incidenza lati nodi. Chiaro fin qui? Poi allora la prossima volta facciamo nel dettaglio venerdì mattina un esercizio di un caso dell'altro. Allora guardate. Immaginate a questo punto di aver preso il vettore colonna delle I, I1, I2, il vettore colonna delle D. E poi immaginate di aver preso il vettore colonna delle iota, iota 1, iota 2, iota 3. Bene, in questo caso la teoria dei grafi ci dice che M per D, che diventerebbe V1 più V2 uguale a 0, meno V2 più V3 più V4 uguale a 0, meno V4 più V5 uguale a 0. Ragazzi, questo sistema è il sistema delle tensioni algebricamente indipendenti. Vi ricordate il problema di dover fare dei tagliettini, eccetera? No, non esiste, l'abbiamo già scritto. Inoltre, se abbiamo le correnti di anello, le correnti di lato si ottengono da questa relazione. Vedete la perfetta similitudine con il caso della A, ricordate prima. Se facciamo i conticini, se li ho fatti giusti, sicuramente sono sbagliati, ottenete questa relazione qui. E anche queste sono relazioni algebricamente indipendenti. Va bene? Ripeto, posso aver canato i conti, venerdì mattina cercherò di farvi questo. Il vantaggio tra me e voi è che se voi cannate i conti all'esame siete fregati. Se li canno io non c'è nessun problema. No, vi dico una cosa. Quando sarete nell'industria, e vi auguro di tutto cuore di poter fare calcoli e non di vendere qualcosa, il calcolo che farete è anche più ardito. Ascoltatemi bene, perché vi sto dicendo una cosa importante. Il calcolo che farete è anche più ardito, nessuno vi chiederà di consegnarlo al momento. Lo metterete nel cassetto della vostra scrivania e lo riguarderete 3 giorni dopo. E a quel punto, a mente fresca, se c'è un errore, ricordatevi la lezione di 2 sul mio treno che andava al contrario, lo risolverete. Quello che vi si chiede di fare sul tamburo è di percepire la soluzione del problema seduta stante in una riunione, in un laboratorio, in una sala prove. Lì se c'è un problema a pelle dovete sentire qual è la soluzione e dovete dirla, e la prima persona di cui dovete guadagnarvi la credibilità sarà l'operaio che dovrà lavorare per voi e crederà in voi con un istinto che il grande dirigente non avrà mai. Se voi sarete in grado, non potete dire all'operaio: ingegnere, allora qui cosa facciamo? Ah, un attimo che vado, risolvo un'equazione in 5 dimensioni in tensori e poi torno tra un paio di settimane dopo essermi fatto 2 pere e le do la soluzione che lei non è in grado di capire. Allora siete dei poveri pirla. Voi dovete essere in grado, ragionando come lui, di fare quello che lui non può fare, ha istinto sul tamburo, e se centrerete il bersaglio, lui avrà fede in voi, vi stimerà e vi sosterrà. Dopodiché, se dovrete fare un calcolo per i piani alti, lo farete, lo lascerete nel cassetto e 3 giorni dopo lo tirerete fuori. Quindi nessun problema, non correrete nessun rischio di errore di calcolo. Potrete invece correre il rischio di un'indagine, di un'analisi, di un'interpretazione, di una diagnosi cannata. Allora, se lo fate in una sala riunioni non c'è nessun problema, perché chi è dall'altra parte normalmente è un cavaliere dell'effimero, non capisce neanche di cosa state parlando, se la dimentica e pensa alla segretaria con le ginocchiere che è in ufficio. Se invece lo fate con il tecnico in laboratorio, quello a quel momento vi considera per quello che siete, dei belli imbusti, vi tende la trappola e alcuna occasione, come vero Dio, fisiologicamente di forte, e ve lo meritate anche, perché a quel punto siete voi per primi a dire: beh, dammi del pirla, perché non c'è problema. Chiaro? Bene. Allora, abbiamo scritto tutto. Ci dobbiamo domandare anche in questo caso se per caso valga la conservazione dell'energia. Io direi che dobbiamo aspettare, lo vediamo. In questo caso la relazione è questa. Vedete che non è più I per I, ma è I per T. Al posto di I mettete iota nascosto per M. E poi lo moltiplicate per I. Ma M per V vale 0. Quindi P uguale 0. Il sistema conserva l'energia. Bello, eh? Di la verità che hanno solo le gambe. Ci siamo fin qui? Fatto questo, però, queste benedette correnti iota dobbiamo anche beccarcene. Non è che ne parliamo e poi non facciamo niente. Allora vediamo cosa succede. In questo caso immaginiamo, ragazzi, non so che la vostra attenzione cala, ma non me ne frega niente. Noi dobbiamo fare. Se la vostra attenzione regge, bene. Se non regge, deve reggere lo stesso. Se io sono al solito alle 4 e un quarto, se vedete, sono fresco come una rosa. Oggi pomeriggio fino alle 6 e mezza farò lezione ai vecchiotti, poi andrò a casa e preparerò per domani alle mezzogiorno il PowerPoint su Leonardo tra umanesimo e scienza, che non ho neanche preparato una diapositiva. E facendolo per i vecchiotti è molto più difficile. Poi a mezzogiorno salirò in macchina e andrò a Novi Ligure. Poi tornerò a casa, a tardi, preparerò tutte le equazioni differenziali per un mio dottorando della mattina dopo. E sarò al lavoro alle 7. Quindi non ci sono pizzicori di nessun tipo. Qui non c'è il giovane signore. Chiaro? Bene. Allora, che cosa facciamo? Immaginiamo di aver preso tutti i lati e di averli rappresentati con termini. Quindi, alla fine della fiera, di aver scritto una sbrodolata di questo tipo. Non insisto sul fatto che la matrice Z è una matrice diagonale. Adesso premoltiplico per M. Questa l'abbiamo vista prima per la legge delle tensioni, se ne va. Qui avrò una forza elettromotrice equivalente di sorgente uguale una impedenza equivalente di sorgente di una corrente iota. D'accordo? Ci siamo? Adesso immaginiamo di fare 100 esercizi e di riflettere ogni volta sulla parte ricorsiva che emerge, e quindi di elaborare la regoletta cretina che, traducendo queste formule alate, ci consente di risolvere il problema per ispezione. Va bene? Chiedo adesso a loro signori che porranno un attimo le penne, se prima che non lo fanno in laurea. E vediamo l'esercizio di papirla, molto difficile, ce lo vediamo, perché vediamo come i nostri padri ingegneri hanno potuto risolvere il problema. D'accordo? Le variabili descrittive, iota 1, iota 2, iota 3, e questo lo vediamo per ispezione, chiaro? Allora il vettore colonna è un 3x1. Allora verosimilmente è noto 3x1. E la matrice delle inferenze è un 3x3. Posizione 1. Somma algebrica di tutte le frazioni trinomiatrici dell'anello 1 positive se congruenti con l'anello. E 1, 2, 2. Lo vedete? Mi torna? Nodo 2. Scusate, anello 2. Meno e 2. Triangle. Meno 3. Posizione 1-1. Somma aritmetica di tutte le resistenze dell'anello 1. R1 più R2. Dell'anello 2. R2 più R3. Dell'anello 3. R3 più R4. Posizione 1-2, resistenze dell'anello 1 in comune con l'anello 2, col segno meno davanti, meno R2. 1-3, resistenze in comune tra l'anello 1 e l'anello 3, ciccia. Siccome il sistema è conservativo, la matrice coincide con la trasposta. Allora il 2-1 coincide con l'1-2. Posizione 2, 3, tra 2 e 3, meno R3, 3, 1, coincide con 1, 3, 0, 3, 2, coincide con 2, 3, meno R3, circa, finito. Provate a risolvere quel circuito come farebbero i nostri cugini fisici e voi imparate. Non insisto sul fatto che alla scatola, detto anche computer, gli potete dare direttamente la matrice di incidenza. E il vettore colonna di 1, di 2, iota e i conti ve li fa tutti lui. Oh ragazzi, io qui vi ho fatto i passaggi, ma voi i passaggi non li fate mica. voi digitate il vettore colonna delle D, il vettore colonna delle I e il vettore colonna delle IOTA, e poi gli scrivete la matrice M, poi gliela piazzate dentro, il conto lo fa tutto lui. Ci pensa lui a fare le trasposte, le inverse, tutto il cazzo che volete voi. Lo capite? Non è che voi fate sto casino qua che ho fatto io. Non si fa mai niente a mano con i calcoli. Voglio dire, è il calcolatore che fa tutto. Voi dovete solo dargli la matrice M, quella lui non la conosce. Ma una volta che gliel'avete data, fine. E ovviamente gli dovete dare i parametri. E uno e due, insomma, quelle cose lì le dovete dare. Chiaro? Copiate.
Poi vedere il ragionamento di MR2 e MR3.
Ragazzi, un collega ha posto un quesito. Non abbiamo altro da aggiungere, vero? Questa è la transresistenza tra dell'anello 1 rispetto all'anello 2. Hanno in comune meno R2. Siccome la matrice deve coincidere per forza con la trasposta, 2,1 deve essere uguale a 1,2. Perché deve essere coincidente con la trasposta? Ingegneri, perché l'energia è una forma quadratica associata a una matrice. Se la forma quadratica è un differenziale dato, la matrice della forma quadratica deve coincidere con la trasposta. Se no non valgono più le condizioni di Schwarz. Sono gli appunti. Le macchie sospette non vedete con. Sono macchie da insalata. Bene, allora andiamo avanti. Volete fare 2 nanosecondi di pipì? No. Vuole che glieli trasmetta per telepatia?
A me.
Io ve li do, poi li costruirete voi, io poi vi preparerò degli appunti migliori, ma intanto la mia attività è quella di
darlo. Non ho capito proprio che devo fare.
Non ho capito perché non sono una regola.
C'è un mio libro, si chiama Reti elettriche di regime permanente, ma lo pone così giù Savoia. Queste robe sono messe dentro insieme alla serie di Fourier, lì c'è Dio di Dio, sono circa 600 pagine, si va. Allora, abbiamo elaborato praticamente la teoria dei circuiti. Nel senso che adesso la applicheremo in modo determinato al regime sinusoidale, al regime stazionario e ne vedremo, come dire, le ricadute applicative e tecnologiche. Però quello che è certo è che abbiamo comunque fatto una struttura matematica che ci dice quali sono le strade maestre che dobbiamo percorrere. In ossequio al principio di Bridgman dell'identità concetto operazioni, l'abbiamo fatto postulando l'esistenza di un tensiometro, di un reometro, di un tensiometro balistico e di un reometro balistico. Perché siccome la nostra disciplina ha lo stesso approccio della meccanica razionale, abbiamo lavorato sulle grandezze e sugli impulsi delle grandezze stesse, cioè sugli integrali nel tempo. Abbiamo anche detto che in accordo con la termodinamica noi siamo partiti da componenti di dimensione finita, cioè abbiamo considerato delle grandezze efficaci, cioè delle grandezze che rientrano a livello sensoriale nelle dimensioni macroscopiche della natura. Questo perché da un lato non volevamo comprometterci con la costituzione intima della materia. Siamo in un'ingegneria fenomenologica e quindi la materia viene mediata nello spazio e nel tempo in modo che sia un continuum di regime stazionario, quindi la granularità tra una molecola e l'altra non è percepita dagli strumenti e le veloci oscillazioni di tipo termico delle grandezze nel momento in cui si identifica un regime stazionario sono così veloci da non essere misurato e ciò che non è misurabile non c'è. Questo approccio di carattere metodologico ci è stato utile per improntare in modo diretto la nostra teoria e per darci la possibilità di fare di conto. Quindi, con gli strumenti che abbiamo, al di là degli affinamenti che faremo, noi siamo in grado, davanti a un sistema esistente, di fare i calcoli. Ci chiamano in un'azienda, dobbiamo fare dei conti perché c'è stato un guasto, teniamo fuori un pezzo di carta, una matita, facciamo i calcoli e mettiamo il nostro verdetto. Due però sono i limiti di questo approccio, che pure è obbligato nel momento in cui usiamo l'approccio logico e non quello storico. Il primo è che un sistema per essere progettato ha bisogno di grandezze specifiche e non di grandezze integrali. Io non posso dire che 50 kg sul mio piede mi facciano o non mi facciano male. Se sono 50 kg di una donna che porta degli stivali da uomo, quali sono gli stivali che oggi portano le donne, il peso di 50 kg è distribuito sull'intera suola e quindi non mi fa male. Ma se 50 kg sono affidati al tacco a spillo, dal quale purtroppo le donne non riescono ancora a liberarsi perché non si sono ancora ricordate che non devono essere donne oggetto, quando me lo fica sull'alluce mi distrugge. E qual è la differenza tra i due? Che la donna continua a pesare 50 kg, ma da una parte i 50 kg divisi sull'area dello scarpone danno una pressione modesta e dall'altra 50 kg concentrati su un tacco a spillo mi trafiggono l'alluce. Quindi quello che conta non è la grandezza integrale, è la grandezza specifica. Non conta dire che tra due punti ci sono 10 volt, perché se 10 volt stanno a 20 metri non contano niente, ma se 10 volt stanno vicino al bilanciere di un orologio, 10 a 1 che quell'orologio lo buttate via perché è elettrizzato e quindi il sistema scappamento sottoposto alle attrazioni e repulsioni magnetiche non riesce più a segnare il tempo. Quindi non parlerò più di forza della signora che mi sta sul piede, ma di forza diviso l'area del piedone, quindi una pressione. Non parlerò più di tensione tra due punti, parlerò di tensione diviso una lunghezza. Quindi parlerò di densità lineare di corrente, di tensione, quindi parlerò di un campo elettrico. Con altre parole, l'ingegnere misura sempre grandezze tra e grandezze attraverso, ma le prime ad un certo punto le sostituisce con una densità lineare, le seconde le unisce, le sostituisce con una densità areolare. Quindi avrò dei newton per metro o avrò dei newton per metro quadro, a seconda che voglia vedere la sollecitazione tra la sollecitazione attraverso. Per ottenere questo che cosa dovrò fare? Dovrò evidentemente fare ancora le misure su grandezze concrete, quindi le distanze tra i due sondi rispetto al subatomico sono gigantesche, ma dovrò avere cura di avvicinare indefinitamente sempre di più le due sonde in modo tale che l'intorno del punto che io andrò a indagare, pur essendo dal punto di vista atomico gigantesco, dal punto di vista sensoriale dell'uomo sia talmente piccolo da essere sostanzialmente confuso con un punto. In questo modo poi che cosa potrò fare? Potrò correlare la grandezza specifica tra con la grandezza specifica attraverso e ottenere che cosa? Il legame costitutivo del componente. Il componente deve avere una proprietà intrinseca che non dipende dall'estensione in lunghezza o in area, ma dipende dalla grandezza attraverso piccolina e dalla grandezza tra piccolina. Quando voi andate a scegliere l'acciaio per costruire una struttura, che cosa andate a vedere? Il legame costitutivo che correla lo sforzo sigma con l'allungamento relativo epsilon. e voi date conto della qualità di quel materiale in un modo estraneo alla sua estensione, correlando il sigma con l'epsilon. Una volta che avete tutti i sigma correlati con l'epsilon, sceglierete il materiale più adatto. E una volta scelto, andrete a calcolare le grandezze integrali, con la relazione della meccanica o della teoria delle reti, in modo che quelle grandezze integrali subordinino delle grandezze specifiche che non vadano mai oltre il carico di rottura. Quindi avete fatto la grandezza concreta, adesso non fate la grandezza infinitesima, che con l'approccio di Bridgman non avrebbe nessun significato, ma avvicinandovi indefinitamente al punto farete quella che in ingegneria si chiama la grandezza specifica. Inoltre c'è anche un'altra cosa che dobbiamo tenere presente. Il nostro approccio di tipo logico è stato descrittivo, ma non è stato esplicativo. Noi abbiamo detto: esiste un baracchino che chiamiamo tensiometro, che possiamo usare senza conoscerne il funzionamento, e questo non è un problema. Uno che volesse cominciare a studiare la meccanica razionale dovrebbe usare come unità di misura un sottomultiplo della lunghezza d'onda del Crichton 86, anche se non ancora ha studiato la meccanica atomica. Quindi c'è sempre un taglio della circonferenza. Ma c'è un fatto: una volta descritto il fenomeno, bisogna anche capire che meccanismo c'è sotto, perché solo in questo modo lo si domina fino in fondo, e solo in questo modo, dominandolo fino in fondo, si potrà sfruttarlo per ottenere risultati ancora migliori. Cosa intendo dire? Noi abbiamo detto: l'indicazione del tensiometro in generale dipende dai cordoni, però si constata che se la distanza tra i cordoni, tra i morsetti, è piccola e se la frequenza è bassa, tutto sommato l'indicazione del tensiometro varia, al variare dei cordoni, in modo non apprezzabile. Perché? Boh, non lo sappiamo. Allora, due le ragioni perché vorremmo saperlo. Il primo, perché magari riusciamo a usare ancora meglio i fenomeni elettrici. Il secondo, perché siamo uomini. Ricordatevi che prima di essere ingegneri siete uomini, Francesco De Santis. E quindi quando veniamo in contatto in modo così intimo con la natura, vogliamo anche coglierne le sue motivazioni più interiori, più intime, più profonde. E quindi dire: ma come cazzo fa questa natura a fare in modo che al variare i cordoni l'indicazione cambi? Quindi, oltre ad essere esplicativi, vogliamo anche diventare del mondo esperti, vogliamo capire in fondo il perché. Alla sera, quando torniamo a casa, non vogliamo portarci a casa solo lo stipendio, vogliamo portarci a casa anche la consapevolezza di aver capito ancora meglio quella natura con la quale abbiamo un rapporto così ravvicinato e così continuativo. E allora torniamo al vecchio discorso che abbiamo fatto prima. Se io voglio studiare la massa d'acqua, mi prendo 10 metri cubi di acqua dell'oceano e, facendo delle misure integrali, riesco a capire che cazzo fa l'oceano. Ma se io voglio veramente capire i fenomeni delle onde, delle burrasche, dei maremoti e tutto quanto, l'effetto del vento, l'effetto di un vulcano, non potrò più studiare il metro cubo di acqua, dovrò studiare il meccanismo diabolico con il quale una goccia d'acqua trasferisce i propri poteri alla goccia vicina. E allora non scriverò più relazioni integrali, scriverò equazioni differenziali, perché sono quelle che mi consentono di capire come una goccia influenza la vicina, e sono quelle che mi consentono, conoscendo questa legge generale di trasferimento da goccia a goccia, di scegliere tra tutte le soluzioni possibili l'unica che si accorda con le condizioni del contorno del mondo che sto indagando. Quindi il nostro punto finale non può che essere la scrittura delle equazioni differenziali, che, coinvolgendo lo spazio e il tempo, non potranno che essere a questo punto alle derivate parziali. Quindi ci prenderemo ancora il nostro tensiometro e il nostro reometro, ma adesso la nostra attenzione sarà ancora relativa a un dipolo, ma a un dipolo infinitamente piccolo, nel quale la distanza tra i due morsetti, grandissima su scala microscopica, diventi tuttavia evanescente sulla scala dei miei progetti e dei miei dimensionamenti. Bella, eh? Con quelli faccio un contratto con la Baci Perugina, perché... Poi vi dirò un giorno perché sui Baci Perugina... No, quindi, tanto ci stiamo rilassando un attimo. La moglie del signor Baci Perugina aveva un marito molto vecchio. Si può anche compensare con l'esperienza, ma non oltre una certa soglia. Per cui lei, ad un certo punto, aveva trovato un percorso parallelo nell'analisi degli anelli. Io sto parlando di analisi agli anelli, siete voi che siete martinetti e polarizzati. E ad un certo punto il marito, scoprendo che c'era questo anello in più sul vettore colonna, lei ha detto: guarda che si tratta solo di urlare la matrice, lui dicendo: ma è un cazzo, in questo momento del calcolo delle matrici, disse passando la testa bassa sotto i fili dell'autobus. Ad un certo punto trovarono una conclusione, una decisione. Lei avrebbe lasciato quest'uomo, giovane, sapete, una donna prima di trovare un uomo ricco trova sempre il modo di innamorarsene, c'è dalle pavese, e diceva: io però non lo dimenticherò mai questo giovane. E quindi dentro ai Baci Perugina, in ogni Bacio Perugina che tu venderai, ci sarà una confezione nella quale io scriverò una frase altamente affettiva che mi ricorderà questo grande amore giovanile. Poi, sapete, l'ingiuria del tempo, così il vecchiotto ha criccato, dice, appunto, non mi darò mai a fondo. Signora, veramente non avevo più nessuna intenzione, insomma, alla fine anche lei è criccata, però la tradizione della cipologia è rimasta. E quindi ancora oggi si scrivono queste frasi che ricordano questo amore infelice. Beh, torniamo alle equazioni. Cominciamo con il fenomeno della conduzione. Noi facciamo prima la conduzione, poi il campo elettrico e poi il campo elettrico. Quando facciamo prima la conduzione, perché vi ho visto e io non conosco mai. La conduzione la facciamo la prossima volta, così vi ricordate. Però a livello puramente istruttivo vi faccio vedere come un ingegnere potrebbe dedurre la legge di Ohm studiando il movimento di una molecola. Noi siamo ingegneri, ci riconoscono da come mettiamo il pistero intervento dei nostri stivali quando scendiamo da cavallo. La cavalleria è un'arma galante, non va in casino ma tiene la mante. Dunque, prendiamo una carica elettrica puntiforme e scriviamo per questa carica elettrica, che immaginiamo dotata di moto rettilineo, l'equazione F uguale MA. Quindi al primo membro dovremmo mettere tutte le forze e al secondo membro dovremmo mettere la forza di inerzia. Le forze quali sono? Beh, le forze sarebbero la forza di gravità, che però in questo caso non ci frega niente perché il sistema è orizzontale, quindi non ci sono dislivelli che possono condizionare l'interazione. Inoltre la forza di gravità rispetto alle interazioni atomiche è proprio fa schifo, per cui possiamo anche toglierla. Allora ci sarà la forza del campo elettrico, che quindi sarà la carica elettrica moltiplicata il campo elettrico. Siccome stiamo andando rettilinearmente, facciamo tutto in forma scalare, perché non ci serve un vettore che cazzeggi, abbiamo una sola componente. Dall'altra parte che cosa ci sarà? Ci sarà l'accelerazione per la massa, cioè la forza di inerzia, e poi ci sarà la forza d'urto. Voi sapete che una carica elettrica parte, fa un libero cammino medio, sbatte contro un'altra, tutto sommato questa parte è di andare. Come facciamo a studiare l'urto di una carica elettrica che sbatte contro un'altra? Applichiamo il teorema della quantità di moto e diciamo che la forza che noi dobbiamo mettere in conto corrisponde alla derivata della quantità di moto secondo il teorema di Cartesio. Quindi scriviamo più di quantità di moto rispetto al tempo. La quantità di moto come rapporto incrementale, data la nostra indagine che è su tempi comunque lunghi rispetto a quelli atomici, la possiamo sostituire con il rapporto incrementale. Quindi massa per velocità finale meno massa per velocità iniziale divido il periodo tra una botta e l'altra. Siccome immaginiamo che l'urto sia la grande, quando la boccia va contro, si tratta anche dell'altra parte. Quindi la velocità finale non c'è, la velocità iniziale diventa la velocità attuale. Qui naturalmente c'è il segno meno perché questa andrebbe dall'altra parte, giusto? Tutte le forze da una parte e la forza di inerzia dall'altra. Allora abbiamo Q e R uguale M du su dt più M U su T. Supponiamo che il campo elettrico sia costante. A regime la velocità diventerà costante. La derivata sarà nulla. La velocità con cui si muovono le cariche elettriche sarà il periodo diviso la massa della carica elettrica per il campo elettrico. Ma siccome una densità di corrente in idraulica è la densità volumetrica del fluido, che in questo caso è la densità volumetrica di carica per la velocità, abbiamo densità volumetrica per T grande su M per Q e V. Se tutto questo lo chiamiamo conduttività, abbiamo l'equazione di Ampere. Allora uno dice, sei stronzo perché stai facendo una legge di Ohm in corrente continua quando io ho tutti gli impianti elettrici che sono in corso. Ah, è vero anche questo. No, che io sia stronzo, ma questo è vero pure. Ma allora vediamo cosa succede in quel caso. Vediamo cosa succede in quel caso. Prima cerchiamo il cancellino, che non so dove sia. Tempo, guardate qui, se la tensione in prancia è sinusoidale corre voce che il campo elettrico sia pure sinusoidale, e che quindi l'analisi di questa stramaledetta equazione differenziale io la posso fare col teorema di Kernel-Steinitz. Allora, carica elettrica per campo elettrico uguale massa per iota omega, posso avere la derivata metto iota omega, per velocità più massa diviso il periodo per velocità. La velocità diventa Q e R diviso M su T grande per iota omega M. Allora salta fuori che la resistività in regime variabile non è più un numero reale, ma diventa un numero complesso. Questo è vero perché c'è questo termine. La natura si è organizzata in modo tale che questo termine comincia a prevalere numericamente su questo con frequenze che sono dalle frequenze ottiche in su. Dalle frequenze ottiche in su i fenomeni sono così veloci che le equazioni differenziali ordinarie non servono più. Allora non esistono più i circuiti. Pertanto siamo autorizzati a ritenere un numero reale la resistività anche in corrente alternata. perché questa diventerebbe un numero complesso, alle frequenze ottiche. E nelle frequenze ottiche il continuum non è più particellare e pertanto non è più percorso a velocità infinita. Quindi la legge vale comunque. Vi piace?
Bella, cazzo.
Bene, perché io ho fatto questa cosa? Prima di tutto perché, come tutti i chimici, sono un esibizionista e quindi mi piace esibirmi nelle cose che amo. La seconda cosa, per farvi percepire come sarebbe bello per un ingegnere avere una trasversalità della cultura. E quindi, non per costituire il vostro esempio, io sto andando alla demolizione, non c'è nessuna importanza, e poi io sono niente, e lo dico sapendo di avere le pezze giustificative per poterlo affermare, ma per darvi un messaggio del tipo: godetevi tutte le bellezze spirituali e intellettuali che la natura vi può offrire. Siate sempre innamorati della vita e abbiate sempre in tasca una matita e un pezzo di carta che in ogni momento vi consenta di citare per iscritto un sonetto di Shakespeare o di scrivere questa meraviglia. Allora sì che sarete delle anime per sempre. Grazie. Vediamo un ricordo qua.